Ecco, prendiamo il nostro foglio. Questa sera il tema è Badate a come ascoltate. Abbiamo pronto cantato Shema Israel per aprire davvero il cuore all'ascolto. E poi abbiamo letto questo versetto del capitolo ottavo del Vangelo di Luca. Fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. Quindi l'ascolto è fondamentale per non essere nell'indigenza, per non essere nella povertà estrema, per non essere nell'abbandono più totale. E poi ascoltiamo anche questo brano del Vangelo di Giovanni che dice: in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Anche San Giovanni ci aiuta a comprendere quanto è importante l'ascolto. Non è una cosa da poco, ma equivale a passare dalla morte alla vita. E ancora l'Apocalisse dice: beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi sono scritte. E noi ci ricordiamo che l'Apocalisse è il libro della consolazione, della rivelazione delle cose ultime. Non è una tragedia, ma è il compimento di tutta la storia che va ad incontrare il Signore e che sfocia nella gloria, che sfocia nella vita per sempre. E adesso proviamo a leggere quello che c'è sul nostro foglio e poi, come sempre, ci lasciamo guidare dallo Spirito. Poche parole, quelle che abbiamo letto nel Vangelo di Luca. Ho un solo versetto, ma ricchissimo di insegnamento per i discepoli di tutti i tempi, perché è proprio nella modalità di ascolto che si nasconde tutta la nostra vita di fede. Sembra un'azione semplice quella di ascoltare, a portata di tutti, grandi e piccoli, poveri e ricchi, colti e meno colti. Eppure non c'è azione sotto il cielo più rara e sconosciuta e poco praticata di questa. Tutti parlano e desiderano essere ascoltati, ma pochi sono coloro che sono davvero disposti ad ascoltare. Al più si trova qualcuno disposto a sentire distrattamente, ma ascoltare tutt'altro. Ascoltare innanzitutto è fare silenzio, e non solo tenendo la bocca chiusa, ma imbrigliando saldamente i pensieri, i sogni, la fantasia, i progetti, le preoccupazioni, le molte pretese, le paure. E questo lo sappiamo bene tutti, che quando riusciamo a tenere la bocca chiusa è una gran bella cosa in tanti momenti, no? È segno di un cambiamento. Magari chi di noi era parecchio impulsivo e reagiva come una molla, adesso riesce a tenere la bocca chiusa. Però un conto è tenere la bocca chiusa, un conto è mettere le briglie ai pensieri e soprattutto alle pretese. Quelle sono molto più difficili da tenere sotto controllo. Se non interviene la grazia è praticamente impossibile. Ascoltare e poi un dedicare tempo. È tempo speso per l'altro. È un ricacciare la fretta che sa già tutto, che propone risposte facili preconfezionate che facciano tacere l'altro il prima possibile e che ci restituiscano la libertà di scorrazzare tra le mille cose spesso senza importanza che piacciono tanto. Anche qui penso che tutti abbiamo una gran bella esperienza di quanto magari speriamo soltanto nel passato eravamo infastiditi dal dover ascoltare qualcuno e cercavamo di tagliare corto, magari di dirgli anche qualcosa per farlo smettere, perché noi avevamo da fare. E tante volte ci si giustificava: non ho tempo. Ecco, ce lo ricordiamo, il non ho tempo vuol dire non ti voglio bene. E questo rivolto alle creature e sommamente rivolto al Signore, perché per quello che per noi è importante, il tempo lo troviamo sempre, non manca mai, anche per le mille cose inutili. Ascoltare e accettare che l'altro occupi la mente, il cuore. E aprirsi all'imprevedibile che si nasconde in ogni vero ascolto. E se questo ci turba e arriva a spaventarci quando lo viviamo con le creature, lo fa ancora di più quando l'altro è Dio, l'amore. Perché ascoltare davvero è impegnativo, perché poi, dopo che hai ascoltato, non puoi più far finta di niente. Non puoi più andare avanti per la tua strada, non puoi più voltare le spalle e dire che non è successo niente. Se ascolti veramente, qualcosa dentro di te cambia. Ci sono santi che hanno ascoltato una sola predica e si sono convertiti e hanno cambiato la loro vita. Mi veniva in mente, per esempio, Sant'Antonio, che entrando in una chiesa ha sentito il sacerdote che celebrava la messa, che dice: va, vendi tutto, dalle ai poveri. Lui è uscito e ha fatto così. Quindi l'ascolto vero presuppone poi la disponibilità al cambiamento. Ecco perché abbiamo paura di ascoltare gli altri, di ascoltare il Signore, ma abbiamo paura di ascoltare anche noi stessi. Quante volte ce la mettiamo tutta per non ascoltarci, ci riempiamo di cose, di rumori, di progetti, di pensieri, di ansie, perché non vogliamo dare ascolto a quello che dentro di noi grida e che non può essere assopito, che è la ricerca continua della vita, che è la ricerca di Dio. Maria ci è faro luminoso di ascolto. In lei la parola ha potuto scendere, dimorare, incarnarsi. Da lei ha mosso i passi per venire incontro all'uomo nell'umanità santa di Gesù. Maria ha ascoltato così bene e così tanto, così intensamente, che il Verbo si è fatto carne. Maria ci insegna ad ascoltare con tutto il cuore, con tutta la vita, con la ricchezza di bene che è celata in ogni uomo e che può essere risvegliata dall'ascolto confidente e appassionato del mistero di Dio. Perché spesso abbiamo ancora paura ad ascoltare Dio. Chissà cosa mi chiede, chissà cosa vuole. Ma il Signore non chiede, non vuole. Lui ci cerca a perdonarsi. Ed è logico che se dobbiamo accogliere lui, dobbiamo fargli spazio. Se entra il re, dobbiamo fare ordine. Se sappiamo che deve arrivare qualcuno di importante a casa nostra, non so voi, ma io mi guardo attorno e cerco di guardare se, insomma, siamo un po' presentabili, almeno vagamente. Se c'è qualcosa fuori posto di vistoso, corriamo ai ripari, è vero o no? Questo lo facciamo nell'umano, che è anche una cosa così. Apparentemente poco importante, ma comunque dice che ti voglio bene, che ti sto aspettando e che desidero riceverti nel migliore dei modi. Allora, se io aspetto il Signore e lo voglio accogliere, certo che devo fare spazio. Per fare spazio a Lui devo buttare via le mie cose inutili, ma liberarmi delle mie cose inutili mi fa star bene. Non perdo niente, perché tutto quello che di buono e di bello c'è, il Signore lo esalta, elimina soltanto le cose che mi fanno male. C'è detto di fare attenzione, in questo brano di Luca che abbiamo letto, a come ascoltiamo, perché da questo dipende il nostro destino ultimo. Abbiamo parlato di vita eterna. La parola, quella con la P maiuscola, ha un suono inconfondibile e nell'universo le cose inanimate tutte la riconoscono. e le obbediscono restando nell'ordine che è stato loro assegnato e che è profonda pace, bellezza e armonia. Quando vediamo la natura che si ribella, perché si ribella? Perché non ci riconosce più. Noi siamo stati costituiti in Eden come custodi del creato, ma ci siamo allontanati da Dio. E allora la natura non ci riconosce e si ribella, si rifiuta di essere al nostro servizio, perché noi abbiamo rifiutato l'amore del Creatore. E quindi l'ordine che vediamo nell'universo è segno dell'amore di Dio, della sua pace, della sua bellezza, della sua armonia. Pensiamo all'ordine che c'è tra le stelle, le orbite che ci sono. Cioè, se si spostasse di un millesimo di grado l'orbita di una stella, cosa potrebbe succedere nell'universo? Eppure tutto lì. E tutto si muove. E tutto è bellezza, tutto è pace, tutto è armonia. Tutto fino a quando non entriamo in gioco noi, con le nostre pretese, a fare danni. Se solo avessimo occhi attenti per riflettere su questo, non potremmo più essere ingannati sull'esistenza del Creatore, che è totalmente evidente per chi è umile di cuore, ma diventa totalmente incomprensibile per chi, lasciandosi offuscare dall'odio del nemico, si chiude alla grazia che discende dall'ascolto dell'unica voce che è in grado di rispondere al bisogno di vita che crepita in ogni animo. Per noi è facile sollevare gli occhi e dire: Signore, ti lodo in questo cielo, in queste montagne, in questo mare, nel soffio del vento, nei colori. Però quanti non fanno più questo? Quanti non si lasciano più stupire dalla bellezza di un tramonto o dall'alba o semplicemente dal rumore della pioggia? L'altra notte pioveva parecchio e mi sono detta: Signore, io voglio mettere il mio ti amo in ogni goccia, perché tutto quello che bagna, che incontra, e poi quest'acqua scenderà nelle viscere della terra, porti nella divina volontà insieme al mio ti amo, il ti amo di tutte le creature. Ti adoro, ti ringrazio, ti benedico. E sono andata avanti un po' così. Poi mi sono addormentata e la mattina dopo c'era il sole. Ho detto: beh, speriamo che abbiano continuato gli angeli. La parola è pronunciata per e su tutti, ma solo laddove trova accoglienza porta frutto. E questo lo vediamo bene anche in un brano del Vangelo di Matteo. Ed una ricchezza che non viene meno e si moltiplica per divisione, che cresce se condivisa e feconda con il germe della vita tutto ciò che accarezza. Quante volte ci siamo accorti che quando riusciamo a dare tempo, a dare attenzione, a dare amore, non siamo più stanchi, più poveri, più affaticati, ma siamo più vivi, più gioiosi. Ascoltare dunque per non essere nel bisogno e avere mezzi per sostenere quello altrui. Ascoltare per ricevere sempre di più e non venire privati di ciò che stoltamente crediamo di avere. Ascoltare per credere, credere per conoscere e possedere, possedere per praticare, praticare per vivere da beati e non morire più. Da figli di Dio, apriamoci all'ascolto vero della parola, preparando la mente sgombra da altri pensieri, con la preghiera e l'invocazione allo Spirito. Da figli del divino volere, facciamoci ascolto per la famiglia umana, raccogliamo la parola destinata a ogni uomo, adoriamola e preghiamola di incarnarsi in noi come scesa in Maria. Facciamoli trovare una terra adorna, profumata di carità, intensamente innamorata e tutta protesa nel dono di sé, per accogliere il mistero che viene, per attirare a sé con vincolo di sposalizio. Ci ricordiamo che prima di prendere in mano la parola di Dio è necessario sgombrare la mente, fare pace coi fratelli e con Dio chiedendo perdono, pregare e soprattutto invocare lo Spirito. Se non invochiamo lo Spirito, come possiamo comprenderla? Da figli fedeli e innamorati, abitati dalla potenza di Dio, possiamo essere voce nella voce e parola nella parola per essere ascoltati e ottenere per tutti fiumi di bene e una tempesta di vita. E poi ho messo questo messaggio di Pasqua del 2014 che dice: figli del divin volere, festa in cielo e gioia sulla terra, non risorgo da solo. I miei figli risorti con me mi fanno corona. La paternità feconda vede finalmente la sua prole e gioisce nel vedervi capaci di moltiplicare la mia vita. Vi ricordate quando Gesù ci ha detto: prendete la mia vita e moltiplicatela, ora potete farlo. Figli di benedizione, come soli vi ergete sulle tenebre, come acqua irrorate i deserti, come vento spazzate il cielo delle creature e restituite il sereno, gli orizzonti della speranza e i cammini di pace. Il mio cuore trabocca d'amore per voi che traboccate sul mondo. Ascolto il vostro richiamo, anche la mamma spende il suo cuore immacolato perché si compia ogni giustizia e il suo trionfo sia manifesto. I miei gioielli non saranno delusi. Vi amo infinitamente, Gesù. Ecco, ricordiamoci che con ogni respiro, con ogni gesto, con tutto quello che fa parte della nostra vita, se lo viviamo in comunione con il Signore, se lo viviamo nella sua volontà, noi moltiplichiamo la sua vita e affrettiamo la venuta del regno. Quel regno che una volta realizzato, compiuto, ci porterà a vedere asciugata ogni lacrima, guarita ogni malattia, liberato ogni cuore. E come ci dice la Scrittura, l'ultimo nemico ad essere sottomesso sarà la morte. Quindi il trionfo del regno per il quale preghiamo e spendiamo la nostra vita è proprio questo: la vittoria totale del Signore su tutto, su tutti, che è amore, e sulla stessa morte, che non avrà più nessun potere su di noi. Quindi mentre continuiamo a vivere da risorti, come ci siamo detti la scorsa settimana, ricordiamoci di non perdere occasione per acquistare al regno nuova terra. E ci ricordiamo che la prima terra che deve diventare regno è la nostra, è la mia carne, è la mia vita. E allora mi chiedo: io so ascoltare il Signore? Come lo ascolto? Questo ascolto in me porta frutto? Sono terra del regno? Ecco, adesso, come sempre, lasciamo un momento a voi. Su questo momento che abbiamo avuto di riflessione su badate a come ascoltate, o eventualmente anche su quello che avete nel cuore o su qualche domanda se lo desiderate. Poi se riusciamo rispondiamo, se no come sempre ci informiamo.
Io non sempre l'ascolto. Mi viene in mente una sera che ero lì, che avevo il desiderio di pregare, era forte, e solo che mi sono distratto. Dopo ho detto, dentro la mia mente continuava a fissare: devo fare quell'ordine lì, devo ordinare quello. Alla fine era una lotta continua tra il pregare e fare quella cosa lì. Alla fine ho ceduto e ho fatto l'ordine, però per dire, mi sono rovinato proprio la pienezza, no, della gioia, perché poi ho capito che si era guastato tutto, quel momento lì era andato. E poi adesso sto facendo gli allenamenti qua, l'altra volta proprio quello che dicevi tu, la cosa più difficile, no? Perché non è solo fare il silenzio, ma è proprio anche cercare di, quando ti arriva il pensiero, di il pensiero, io vabbè, sono 8 ore in ufficio, per cui cioè, verso alcune mie colleghe, no, ci sono delle sì, sì, però è lì che mi vuole, proprio mi vuol far crescere lì, e magari per gli altri far ridere queste cose qua, ma per me faccio una fatica incredibile, no, ad amare quando magari ricevi delle umiliazioni, oppure non so, magari ti evitano così, no? Però e allora ti sale subito questo pensiero, ma guarda te, ma perché non posso dire niente? E subito la parola, cioè hai subito quelle pretese lì, no, che parlavi prima. E allora lì, ecco, dobbiamo essere proprio forti e invocare proprio l'aiuto senza farci distrarre, perché le distrazioni poi sono, cioè, ci allontanano ancora di più dalla vita, e quindi dal suo amore, e quindi, e poi tante volte dico, vabbè, ma tanto quella preghiera lì, cioè magari lasci lì le cose, e invece poi dopo magari incontri dei fratelli che ti, per grazia sempre il Signore, che ti fanno ascoltare quelle cose che avevi scartato, che avevi detto sì, vabbè, l'avrò ascoltato, cioè tanto cosa, e invece poi proprio quella cosa lì che avevi scartato grazie a un altro fratello ti fa, ti dà quella cosa che ti mancava e che ti lascia, che è sempre la parola del Signore, no? E per cui, cioè, bisogna essere proprio vigilanti e cercare veramente, come dice qua il titolo, di ascoltare, ecco, proprio sapere ascoltare, ma anche sapere essere attenti alla nostra realtà, a tutto quello che ci circonda, perché tutto ci parla di Dio alla fine.
Sì, è difficile, però è un allenamento che dobbiamo fare, perché ne va della nostra vita. E poi ti ricordi quando il Signore ci dice di vigilare, perché nessuno va perduto per nostra pigrizia, distrazione? Ecco, allora, quando siamo tentati di mettere davanti le cose da fare rispetto alla preghiera, fermiamoci un attimo e diciamo che, Signore, io metto davanti te. Poi le cose, se sono da fare, perché non sono una mania mia, ma ci sono, se io dedico tempo a te, sicuramente poi faremo in fretta tutto quello che c'è il resto da fare, no? E poi io faccio così, metto davanti la preghiera, poi quando incombono gli eventi, gli dice, Signore, adesso dobbiamo fare queste cose, trasformiamole in preghiera. Perché chi ha detto che mentre lavo i pavimenti o stiro non è preghiera? Chi l'ha detto? Io stiro il rendimento di grazie, ti benedico per questo servizio e magari intanto che lo faccio medito sulla parola di Dio. Ti assicuro che io non stiro tutti i giorni perché non ho il tempo, allora accumulo. Trovo stirate montagne di cose senza rendermene conto. Ve l'ho detto tante volte, no? Che quando lavo i pavimenti o pulisco i vetri, comunque il lavoro fisico ti permette di rimanere in comunione col Signore. Quando sono con i miei topolini a scuola, invece, non riesco a meditare. Ma lì hai la meditazione in presa diretta, sul campo, perché se non vigili ti fai molto male. Perché lì se non vigili ti fai di quei bernoccoli tremendi, perché ci vuole, basta un attimo. Allora, in ogni occasione noi possiamo trasformare tutto in preghiera. Abbiamo detto tante volte che la preghiera, quella fatta di ascolto del Signore, fatta di silenzio, fatta di raccoglimento, fatta di rosario, di Ave Maria, di Padre Nostro, serve per far diventare tutto il resto preghiera. Quindi anche il mio servizio diventa preghiera, il mio lavoro diventa preghiera, la pazienza diventa preghiera. Come dici tu, l'umiliazione accolta e vissuta come dalle mani di Dio, come ricevuta dalle mani di Dio, non perché mi vuole umiliare, ma perché mi vuole rendere più bello, togliendomi via le croste, ecco, anche quello diventa preghiera. Quindi facciamoci furbi, disarmiamo il nemico, chiamando la Madonna, chiamando lo Spirito Santo, e trasformiamo tutto quello che ci viene attraverso la vita tutti i giorni in preghiera, il rendimento di grazie. Si sta tanto meglio.
Io ho sentito una dolcezza sentire queste parole che mi hanno incantato. Ma è proprio ascoltare, sembra il primo comandamento anche prima dei 10 comandamenti, perché nel Vecchio Testamento ascolta Israele. Gesù sul lago, il Signore e Dio Padre parla, mio figlio prediletto, ascoltatelo. Sul monte della Trasfigurazione, ascoltatelo. La Madonna che dice, tutto quello che vi dice, fatelo. Quindi, ascoltare è proprio il tema di questa sera e dà una portata notevole, perché effettivamente si diventa quello che si ascolta, se lo si ascolta per capire, se si ascolta perché si sente la musica che entra qui o fuori di là, un'altra cosa. Ma ascoltare ti fa diventare quello che ascolti. Questo è un fatto estremamente importante. Io nella mia solitudine di notte spesso ascolto i Vangeli sulle cassette, e allora non faccio fatica. Ogni tanto prendo in mano il libro del Divin Volere o d'altro, cerco di leggere, poi alla fine mi addormento anche se dopo mezz'ora magari mi risveglio. Ma come è diventato importante per me ascoltare quello che il Signore dice, che ti rendi conto che sei davanti all'amore che si dona, perché è Lui che ha dato la vita, non gliel'han presa, che si dona totalmente, e quindi da noi vuole questo dono totale, che il divin volere associato con tutto quello che ha sottolineato bene Gigliola, perché ascoltare il Signore vuol dire poi amarlo, perché non puoi non amarlo se ascolti bene quello che dice, quello che fa. Noi siamo abituati a pensare di risolvere i problemi con la potenza, lui invece con l'amore. E questo cambia quasi tutto nell'uomo, perché se non entri nel mistero dell'amore fai solo danni o fai delle ideologie strampalate.
Sì, perché San Giovanni dice che Dio è amore, ed è vero che diventiamo quello che ascoltiamo, perché tornando agli esempi di alcuni santi, alcuni di loro quando uscivano dalla preghiera avevano il volto raggiante. Lo stesso Mosè, dopo che era stato nella tenda del convegno, alla presenza del Signore, l'aveva ascoltato, aveva il volto raggiante. Noi non possiamo essere diversi, che non vuol dire che non abbiamo le rughe, quelle ce le avremo pure, però la luce negli occhi di una persona che prega la dobbiamo vedere. Se prega ma gli occhi spenti, c'è qualcosa che non va, non ha attaccato la spina nel generatore, l'ha messa da qualche altra parte. Ascolta, noi registriamo perché ci sono fratelli e sorelle che non sentono, dopo mi sgridano, sai.
No, non ho capito che fosse un'esigenza.
Un'esigenza tecnica.
No, io volevo solamente dire a Roberto, che è proprio così poi come gli avevi risposto tu, facendo un esempio pratico. Io ho appena, proprio da una settimana, perso mia sorella di 49 anni in modo proprio fulminante. E per 15 giorni l'ho accompagnata in ospedale, cioè ero in ospedale con lei, lì non facevo altro veramente che pregare. Pregavo insieme a lei, pregavo per lei quando lei non poteva, così. E poi, improvvisamente, dal giorno dopo del funerale, io mi sono immersa completamente nel lavoro, perché ho dovuto sostituirla e fare anche il lavoro che faceva lei. Noi lavoravamo insieme in un'azienda di famiglia, per cui... Da quando poi io mi sono immersa nel lavoro, non sono più riuscita a pregare, ma proprio niente, perché lavoro tutto il giorno, la sera arrivavo a casa alle 8, ho dei figli miei a cui badare, alle 11 andavo a letto, mi addormentavo secca, anche a volte neanche senza fare segno di croce. Però io con questo non credo di avere mancato in preghiera, voglio dire, perché secondo me quello che ho fatto durante il giorno, cioè il mio lavoro, è stata già una preghiera, per cui dipende anche nella condizione in cui si è no, nella vita quotidiana. Quindi c'è il momento in cui davvero puoi metterti ad ascoltare, a pregare, a meditare, ad adorare, perché anche la tua situazione te lo permette, e invece ci sono momenti in cui non puoi farlo, ma magari anche sul posto di lavoro, col tuo esempio, solo col tuo esempio, sei bravo, testimonianza per gli altri, testimonianza di Cristo, hai capito? È quello che volevo dirti, perché mi sembravi un po', quando hai spiegato del conflitto, no? Ordino o prego, secondo me in realtà non c'era conflitto lì.
Allora sì, è vero, ci sono situazioni e situazioni, e poi ci sono anche momenti diversi rispetto al cammino che si sta facendo. Gesù non era certo, quando è vissuto sulla terra camminando nella terra di Palestina, non era certo uno che non aveva niente da fare, perché le folle lo cercavano da tutte le parti, no? Quando lui è passato 30 anni di vita privata, tra virgolette, dove ha maturato la sua vocazione e si è preparato per fare poi quei 3 anni di predicazione, per fare quelle 3 ore di agonia, quei 3 giorni di sepolcro per la risurrezione. Quando però ha iniziato la vita pubblica, non aveva più un attimo. Tant'è che quando tentava di dire ai discepoli andiamo dall'altra parte perché avete bisogno anche voi di mangiare e di riposare, andava di là, erano già arrivati e volevano. Però cosa faceva? Passava la notte in preghiera. Non diceva, vabbè, ho nutrito i figli con la parola, con la moltiplicazione del pane e dei pesci, allora sono a posto. No, si ritirava in preghiera. Quindi la preghiera deve essere la fonte di tutto. Deve essere l'inizio, il durante e la fine. Poi è logico che nei giorni in cui la vita ci chiede tanto servizio, come ha fatto con te, come fa con tanti di noi, non riusciamo a stare in ginocchio tutto il giorno. E allora io mi affido al mattino al Signore, metto nelle sue mani la mia giornata perché la organizzi a modo suo e mi aiuti a stare dentro quell'organizzativo che ha fatto lui, che è tanto migliore del mio. Cerco di vivere testimoniando la sua presenza, quindi con pazienza, con amore, con servizio, senza rispondere male, eccetera, eccetera. Allora anche quello diventa preghiera. E alla fine cosa faccio? Signore, faccio il conto della giornata. Metto di nuovo nelle tue mani il frutto di questo giorno e ti chiedo di benedirlo, di purificare quello che non è andato per il verso giusto e di imprimere la tua impronta su tutto quel bene che è stato fatto, perché porti frutto per me, per tutti, e non venga mai cancellato. Quindi la vita di una monaca di clausura ha una direttiva, la tua, la mia, ne hanno un'altra. A me non è chiesto di stare tutto il giorno in cappella, neanche a te, però la mia cappella cos'è? È la mia casa, sono i bambini da cui vado, sono i fratelli che incontro, la mia mamma che è un po' anzianetta, e sono tutte quelle situazioni che il Signore mi mette davanti. E allora non manco nella preghiera, ma mi ricordo che se mi stacco dalla preghiera del mattino, almeno della sera, e di quei piccoli pensieri che comunque posso avere anche in una giornata tanto piena, dopo un po' si svuota tutto e non sta in piedi più niente. Io non sono più testimone di niente, di nessuno, perché se Gesù, che è Gesù, di notte pregava per poter vivere la sua missione, io che non sono nessuno, come posso pensare di non aver bisogno della preghiera? Solo vivendo la preghiera, vivendo la comunione profonda con il Signore, la mia vita diventa preghiera, allora il lavoro è preghiera. Quell'amore che tu che ti si legge negli occhi in questa situazione è preghiera, è canto di lode e di benedizione. Custodiscilo e quando puoi ritagliati qualche momento con lui, perché lo sposo ama essere guardato e guardare negli occhi per colmare il cuore. Non sempre riusciamo ad avere questi momenti intimi, però se glieli chiediamo ce li dona.
Allora, ascoltare il Signore vuol dire le sensazioni anche, che lui dice, le sensazioni che sentiamo dentro di noi, è la sua parola che in quel momento ci chiede quello che noi dovremmo fare e lui ci chiede di fare, ecco. E difatti io una volta stavo leggendo Le ore della passione, stavo leggendo così, e tutto a un tratto mi è venuta quella sensazione di aiutare una persona, una mia amica, che poi veniva all'inizio al gruppo di preghiera, che ha un tumore, e ho detto, ho bisogno, e difatti ho detto a mio marito, ma ho bisogno di telefonare subito a questa persona qui che si chiama Deborah, perché sento proprio la necessità di aiutarla in questo momento, no? E difatti ho telefonato, lei era molto giù perché aveva appena fatto la chimio, ho detto, Laura, guarda, è una benedizione questa. E parlando gli ho detto, senti, perché mi diceva appunto che era molto giù di morale, così, ho detto, leggi le ore della passione, perché lei ce l'ha già, quelle gliel'aveva già date Aurora, no? Ho detto, ma io non le leggo mai perché sono lunghe e mi affatico, ho detto, poi leggere anche un pezzettino, una pagina, e medita su quello, fa una cosa tua e così. E difatti siamo rimasti al telefono un bel po' a parlare di questo, e poi mi aveva detto che questa l'aiutava molto in quei momenti, insomma, che si sentiva proprio giù. E ho sentito proprio quella necessità, e da quel momento lì. Ogni tanto sento la necessità, ho detto, mamma, devo telefonare a quella persona, come se sentissi proprio che in quel momento quella persona ha bisogno di una parola, ecco. E allora, difatti, lei mi ha detto, guarda, è una cosa favolosa, perché ha detto, aspettavo veramente, avevo bisogno di questa tua parola, di parlare con te e di sentire, e mi hai aiutato anche a capire che posso fare in un certo modo, in un altro, cioè... Non è così, non lascio perdere le sensazioni che sento, appena sento una, anche perché il Signore lo dice, attenzione, perché se lasciate perdere le sensazioni è facile che non ve ne dà più poi, e quello è il discorso.
Sì, quando siamo in preghiera dobbiamo vigilare per non disperdere le ispirazioni che lo Spirito ci manda. Perché ce l'aveva proprio detto, se io vi ispiro di fare un bene ma non lo fate, non è che perdete quell'occasione di bene, perdete anche tutte quelle altre occasioni che sono legate a quella lì. Voi non lo saprete mai, però avete spento la possibilità di tanti altri piccoli o grandi beni. Nella Divina Volontà poi siamo tanto chiamati a vigilare per non cadere nelle omissioni. Abbiamo anche fatto proprio un incontro su questo, no? Se il Signore in preghiera mi ispira di chiamare una persona, di fare una cosa, non devo dire, vabbè, lo faccio dopo, no, lo faccio subito. Mi è capitato tante volte che stavo facendo alcune cose e a un certo punto, niente, mettili tutto e fammi un'altra. Ricordo una cosa, questa è anche importante. Alcuni anni fa è mancato il fratello della mia mamma. Io ero andata a trovarlo il giorno prima. Non stava bene, però non sembrava una cosa così imminente. Poi sono andata a fare la spesa quel sabato mattina. Sono arrivata in casa e di solito io prendo, metto a posto la spesa come tutti i cristiani del mondo, no? Ho preso le borse, le ho scaricate in garage e gli ho detto, mamma, vado dallo zio. Mi dice, ma come, sei andata ieri? Mamma, vado dallo zio. Sono andata da lui ed era il momento in cui lui partiva per il Signore. Non era ancora passato sacerdote e io l'ho incontrato nel corridoio. Insomma, lo zio ha avuto tutto quello che doveva avere. Se io semplicemente avessi messo a posto la spesa, non sarebbe stato così. E questa cosa mi è servita tanto anche dopo, per non dire, cioè, tutto sommato dice, vabbè, mettere il posto della spesa un quarto d'ora, non è che ci metto, ho comprato un camion, sarebbe stato troppo, quindi quando il Signore ci mette nel cuore qualcosa, facciamolo.
Allora, fratelli, Gigliola, ascoltare e fare silenzio, noi ne sappiamo qualcosa, ecco, adesso vado avanti, però in effetti tante volte incolpiamo i bambini, e zitti, noi siamo, sono anch'io una, ormai un'insegnante elementare in pensione, perciò a volte si guardano questi angioletti e sembra che ti ascoltino, hanno gli occhi sgranati. Poi tu facevi una domanda per vedere, per verificare cosa avevano capito, zero. E allora tu dicevi, ma chi avete ascoltato? E loro, te? Oppure pretendevano anche di ascoltare nel movimento, nel caos. Dico, ma come fate ad ascoltare? Va bene, e magari quando tu facevi la domanda che c'era caso rispondevano, sono dei miracoli che a volte succedono, comunque a parte questo. In effetti anche noi adulti, anch'io come adulta, e mi rendo conto di non essere così bravissima e sempre costante ad ascoltare, a fare silenzio. Perché quell'ascolto che non è appunto solo dipendente dal nostro padiglione auricolare, ma dal cuore, dalla mente, da entrambe le cose associate, e non è così semplice. Questo fare silenzio, che non è solo lo zittire con la parola orale, ma è proprio dominare tutte quelle sensazioni, quei pensieri, quei sogni, come tu giustamente anche hai scritto, che ci invadono e che ci prendono, e non è così semplice. Però con la grazia del Signore si riesce, sai. Volevo dire alla nostra sorella che ti chiami
Sabrina.
Però pregare, ecco, è anche dire, Signore, io voglio stare con te, e quindi lui sta con te, perché se tu lo chiami, lui ti risponde, lui è amore. Sai che mi è stato detto il significato della parola amore, e se lo sapete, scusate, ve lo dico lo stesso. Deriva dal latino amors, che vuol dire senza morte. Quindi l'amore con la maiuscola che ci dà il nostro Signore è proprio quello che ci porta alla vita, all'eternità, alla vita proprio, al compimento. Amore senza morte. E guarda, è una cosa che mi ha lasciato lì veramente, amore senza morte. Va bene, quindi si chiede, no, al Signore di aiutarci, e poi, come diceva bene Laura, è vero, queste ispirazioni, e io a volte le ho soffocate, ho detto dopo, come mi sono resa conto di aver sbagliato. Perché poi, ecco, il Signore ci aiuta anche in quello, ci fa capire quando non siamo così pronti a rispondere a queste sante, sane ispirazioni. E non si può ritornare indietro, un po' come l'acqua che passa, e si dice anche così nel modo di dire, acqua che passa non macina più, no? L'acqua ormai è passata, non possiamo più raccogliere il latte che versiamo, insomma, no? Ecco. E quindi è tutto, insomma, sembra tutto semplice, però l'impegno ci vuole, però col Signore ci si arriva, dei passettini li abbiamo fatti, almeno. Ecco, senza peccare di così superbia, però comprendo, grazie al Signore, che mi sono migliorata. Ecco, posso fare sicuramente di più. Del resto, la fede nasce dall'ascolto della parola. E questa parola, sappiamo, ce lo siamo detto, è una parola creatrice, una parola salvifica, una parola fedele, una parola che ci è vicina e lampada ai nostri passi, no? Senza questa parola rischieremo sempre di farci tanti bernoccoli, come tu hai detto. E la risposta a questa parola non può essere che l'eccomi, che diciamo, che non è niente di passivo, e noi siamo qui, fai tu. certamente, ecco, ma anzi implica proprio una, come dire, un'attività sempre in crescendo, insomma si forma quella relazione. Se voi vi volete bene, no, come si vede, giusto? Ecco.
Non rispondete.
Avete bisogno, no, di sentirvi vicini, giusto? Poi magari tu, mentre stai facendo il tuo lavoro, pensi a, ti chiami, scusami, pensi a Emanuele, giusto? Emanuele, mentre sta facendo il suo lavoro, pensa a lei. E così noi preghiamo pensando al Signore. Ecco. Io penso Carluccio, vorrei tanto che Carluccio ascoltasse di... non posso dirlo perché sennò faccio il peccato, diciamo magari un po' più di silenzio, va bene, insomma. Comunque ecco, Signore, pensaci tu, poi la mamma ci aiuta, la mamma ci aiuta sempre.
Solo una cosa che nella divina volontà acqua passata può macinare ancora, perché è proprio il nostro specifico. Nell'umano o cogli l'occasione del momento o è andata e dici vabbè, la prossima volta starò più attento. Nella divina volontà è proprio questo la bellezza e l'unicità del dono, che essendo la divina volontà espressione dell'eterno, se io mi accorgo di aver mancato, di non aver colto un'occasione, posso riparare. Posso rientrare in quell'occasione, perché nella divina volontà siamo fuori dal tempo, e rivivere e rifare quella cosa. Vi ricordate prima dell'estate, quando abbiamo detto che nella divina volontà possiamo tornare nel grembo di nostra madre, imprimere nel nostro primo atto, nel primo vagito, Gesù ti amo, rivivere tutti quegli atti che abbiamo vissuto senza memoria perché eravamo piccoli, non ce li ricordiamo, ma fecondarli con questo dono. Ecco, questo è il nostro specifico, non siamo matti, Poi se avrete, non so, volontà di approfondire, ci sarà anche occasione per farlo. Ma è proprio questo, quando si prega nella divina volontà, è la preghiera di Gesù. E Gesù non è, essendo Dio, non è nel tempo, per cui questa Ave Maria pregata adesso abbraccia i secoli passati, il presente e quelli futuri. Quindi se io so che mio nonno, non so, gli ho fatto qualcosa che non andava bene e non gli ho chiesto scusa, nella divina volontà io posso riparare, posso pregare per lui. Quando preghiamo per i moribondi, non preghiamo per il moribondo di quel momento, ma nella divina volontà questa preghiera va ad aiutare, ad assistere, a portare al suo capezzale la grazia del Signore, anche se è morto 200 anni fa. E mentre io prego per i moribondi, prego anche per me, e tutti pregano per me, tutti pregano per tutti, e quindi questa grazia si moltiplica e ritorna come benedizione su tutta la famiglia umana. E questo è un po' quello che ci allarga il cuore. Prima magari si diceva prega per me, e tu sapevi che Roberto pregava per me, era una cosa bella. Ma se Roberto prega nella divina volontà, non prega solo per me, prega per tutti, e tutti quelli che pregano nella divina volontà stanno pregando per me, perché è Cristo che prega in loro. E questo non perché sono più belli o più bravi, no, semplicemente perché hanno colto un dono e chiedono di poterlo vivere in verità.
La volta scorsa non ero presente, però non mi sembrava giusto non dover dire qualche cosa, fare la condivisione con il percorso che facciamo insieme sempre. E avevo preparato qualcosa, doveva leggerlo Giuliola, allora mi ha detto leggilo tu oggi. E il tema era la gioia dell'appartenenza al Signore. E avevo così scritto: Gesù dice ai suoi apostoli, volete andarvene anche voi? Se il Signore me lo chiede, cosa devo rispondere? Signore, allora da chi andrò? Anni fa ti ho invocato, cercato, trovato, grazie a tante sorelle, e ora so che la strada che mi hai indicato è quella che conduce alla vita insieme ai fratelli che conosco e conoscerò. Forse a volte è stato faticoso seguirti, perché il mio io non era ancora battuto e ero a volte triste. ma quando ti ho scelto per davvero, la gioia e la pace sono frequenti perché posso appartenere al Signore della vita. Anni fa mi è stato regalato questo messaggio: mia forza e mio canto è il Signore, Natale 2002. Fa, oh Signore, che possa ripeterlo sempre con sempre più forza. La Mamma Celeste mi accompagni per la strada ove lei si è incamminata subito e proclamare: egli mi ha salvato e lo voglio lodare, vi voglio bene. Così avevo preparato. Poi, questa sera, il tema è... Ho solo due mani.
Badate a come ascoltate.
Sì, badate a come ascoltate. Allora, mi fermo qua a questa pagina. Tutti parlano e desiderano essere ascoltati, ma pochi sono coloro che sono davvero disposti ad ascoltare. Io penso che mi ritrovo fra quelli che desiderano essere ascoltati. Cerco di ascoltare anche gli altri, ma forse un po' meno, dovrò migliorare. Poi hai fatto due punti. Io metterei per primo che per ascoltare bisogna dedicare il tempo e poi iniziare facendo il silenzio. E quando l'ho fatto questo? Proprio in questi giorni, quando poi tu ci mandi questi incontri e un modo di ascoltare che pare di sentire un modo diverso e migliore. E allora ho ascoltato la vostra condivisione la volta scorsa e in quella di Gigliola è saltato fuori, dico salta fuori tutta la parola, una parola che non l'avevo mai sentita. Tu dici che l'appartenenza al Signore della vita credo che mi abbia dato una sicurezza grande, ma è una sicurezza grande che mi fa sentire custodita e protetta, come custodito il giardino, una siepe tutta intorno. E allora questa parola sicurezza mi ha fatto meditare, quindi io ho ascoltato Gigliola e poi ho meditato. Io l'ho tradotta come: se io sono sicura del Signore, posso anche non pronunciare più la parola fede. Volevo sostituirla a questa cosa qui, perché la sicurezza è una cosa ancora più completa che non la parola fede. Cioè, tu, se una persona non ci crede, non è che poi dici io ho fede. Se invece dico io ho sicurezza nel Signore, lì mi pare che ci sia dentro tutto. E poi tu dici che questa consapevolezza, nella misura in cui cresce, ti dà la gioia della libertà. Quindi sicurezza e libertà che vanno insieme. E io ho tradotto, sono forse le due ali della divina volontà. Però questa parola mi è piaciuta. Chi ha la sicurezza? Adesso vi faccio questo esempio che alla fine dell'anno è nata una nipotina, è nata Celeste. 2 mesi fa, la bambina aveva forse 3 mesi, un giorno la vedo seduta, sdraiata sul divano, la mamma lì davanti a lei, e questa è il volto di questa bambina, di un sorriso che è una meraviglia, ma di un affidamento. Guardava la sua mamma con una sicurezza che è quello che chiede a noi il Signore quando dice fidiamoci di Lui. Ecco, questa mi è rimasta veramente in mente, che questa sicurezza qui, che quindi posso dire: Signore, io sono sicura, ho questa sicurezza, fai tu, senza pensare a...
Ecco, però la fede teniamocela stretta, la fede teniamocela stretta, perché fede, speranza e carità, alla fine basterà la carità, ma fin tanto che siamo nella condizione di viatori, la fede dobbiamo custodirla come dono prezioso, perché se viene meno la fede non siamo più sicuri di nulla. Quindi noi dobbiamo vivere di fede, custodirla, chiederla continuamente perché possa crescere, e come cresce crescendo la fede cresce anche la sicurezza, cresce l'abbandono confidente, cresce, allora il Signore diventa la nostra gioia. Ci aveva detto Papa Benedetto, giusto Paolo, che ce l'avevi letto tu: cresce l'abbandono confidente, allora il Signore diventa la nostra gioia. Ed è proprio così, quando ci fidiamo davvero, la gioia del Signore colora anche le nostre lacrime, perché comunque sappiamo che lui è con noi, che ha pianto con noi e che comunque ci aspetta nel banchetto della vita, dove ogni lacrima sarà asciugata e non ci sarà più tempo per la sofferenza, per la fatica, per il dolore, ma sarà solo e tutto amore, liberato dalla morte, senza morte. C'è qualcun altro? Sì o no? Perché io vedo un fumetto, però se te lo vuoi tenere.
La sera abbiamo già detto tante cose. Comunque, quando si è davanti alla parola, c'è sempre una parola che va messa davanti, no? È l'amore. E quindi, come stasera, come mettersi in ascolto? E se non c'è l'amore, non c'è il vero ascolto. Sarebbe da meditare sui due comandamenti della carità, no? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Quindi io posso stare a ascoltare il Signore se lo amo. Se no, come fa? Non c'è il rapporto, non c'è una comunione, un dialogo. E così come posso ascoltare il fratello? Io ascolto mia moglie in un modo, ascolto uno così, non è lo stesso modo. Perché ancora dentro di me non amo il fratello come dovrei amarlo.
Sì, perché l'ascolto vero, quello che discende dall'amore, sa sentire anche quello che non viene detto. A volte le creature dicono alcune cose perché non hanno il coraggio di dire quello che davvero hanno nel cuore. Ma se noi ascoltiamo con amore, le orecchie sentono alcune parole, ma la nostra anima accoglie il grido che c'è in quel cuore. E allora, se può, dice qualcosa, altrimenti prega e poi il Signore ci pensa. La prossima settimana, che è la terza settimana, per cui ci sarà poi anche l'incontro di Rogoredo, abbiamo Maria, donna dell'ascolto. Quindi badate bene a come ascoltate e dopo guardiamo bene la mamma, nello specifico come ascolta.